Andiamo ora a definire quali sono i criteri per individuare una rete sociale. Da una definizione piuttosto generale di Beagle, si può dire che una rete è un insieme di legami di un individuo con altri significativi, intendendo famiglia, amici, vicini e altri aiutanti informali. Quindi l'immagine della rete consente di collegare un insieme di punti senza indicare un'identità unitaria valida per tutti gli elementi. Quindi ciascun nodo costituisce un mondo a sé e una risorsa da mettere a disposizione della rete a cui appartiene. Però ciascuno è sufficiente per far nascere delle relazioni, ma nello stesso tempo nessuno è necessario. Si può dire che i soggetti che appartengono a una rete sono reciprocamente interdipendenti, ma ognuno di essi è autonomo e portatore di un valore specifico. Quindi il concetto di rete sociale pone l'accento non tanto sui soggetti o sui gruppi, quanto piuttosto sui legami, cioè sulle relazioni, legami diretti e indiretti tra gli individui. Questi legami costituiscono la trama di base dei dinamismi societari. Quindi la rete sociale risulta essere la struttura di relazioni tendenzialmente orizzontale, le cui caratteristiche possono essere usate per spiegare il comportamento delle persone che ne sono coinvolte. Quindi è questa tramatura, la struttura delle relazioni, che dà conto, secondo appunto la teoria di rete, che dà conto dei comportamenti delle persone che sono coinvolte in questa rete. Vediamo ora quali sono gli elementi costitutivi della rete. Allora, innanzitutto i soggetti che rappresentano le unità e i nodi più propriamente che compongono la rete. Possono essere individui, possono essere gruppi, enti, posizioni gerarchiche. Se la rete considerata si sviluppa attorno a un soggetto, ci si troverà di fronte a quella che si chiama rete egocentrata. Quindi è il classico esempio del bersaglio, sicuramente qualcuno di voi lo avrà visto, proposto da Maguire, dove c'è una bolla centrale che è ego e poi dove attorno vi sono dei cerchi concentrici, no? Che appunto stanno intorno a questo ego. Nell'esempio di bersaglio fatto da Maguire, questi cerchi concentrici vengono intersecati da delle linee che li dividono in sezioni, all'interno delle quali sono stati individuati le reti, cioè gli aiutanti, le persone che hanno rapporti formali e coloro che invece rappresentano relazioni secondarie. Quindi ci possono essere gli amici, la famiglia, i colleghi di lavoro, i vicini di casa, ma anche gli operatori sociali professionali, nel caso specifico del lavoro sociale di rete. E poi, mano a mano, ecco, questi cerchi concentrici intorno a ego danno conto dell'intensità del legame. Più l'intensità del legame è forte e più vicini si è a ego, tanto più appunto anche graficamente i nodi si posizionano su questi cerchi concentrici. Quanto più lontani sono, e tanto più appunto anche l'intensità del legame si affievolisce. Allora, ho detto, elemento costitutivo i soggetti. Secondo elemento sono le relazioni che legano i soggetti che compongono la rete, che vengono rappresentate graficamente mediante linee, frecce e archi. Particolarmente rilevante Per l'operatore sociale sono quelle che vengono chiamate relazioni attivate e quelle potenziali. Allora, le relazioni attivate fanno riferimento ai legami che sono già attivi tra i soggetti, mentre le seconde si riferiscono ai legami non attivi al momento dell'analisi, ma che potrebbero mobilitarsi in particolari circostanze. Per esempio, reti di aiuto in situazioni d'emergenza. Poi abbiamo tipologie di reti e in questo caso sicuramente menzioniamo le reti primarie e le reti secondarie. Le reti primarie sono composte dai soggetti, fruitori e destinatari appartenenti alla stessa famiglia, da parenti, vicini e amici. Le reti secondarie sono suddivise a loro volta in reti formali e in reti non formali, quindi secondarie in riferimento alle istituzioni che sono state create o si sono sviluppate spontaneamente allo scopo di assicurare determinati servizi per le persone. E come ho detto, possono essere formali, quindi istituzioni formali, ma anche informali. Pensiamo ad esempio ai gruppi di self-help, di mutual help, di gruppi di vicinato e così via. Vediamo un'ulteriore classificazione sulla base della quale vengono distinti i sistemi di aiuto alle persone, che divide le reti in naturali, formali e artificiali. Allora, le reti naturali sono composte dai parenti, gli amici, i vicini, i colleghi di lavoro, riecheggia quello che vi ho già detto riguardo le reti primarie. Poi le reti formali, che sono quelle che abbiamo prima chiamato reti secondarie, reti formali composte da operatori professionali che forniscono servizi sia pubblici che privati. E poi abbiamo le reti artificiali e qui erano quelle che prima ho chiamato reti secondarie non formali. Le reti artificiali sono i gruppi di volontariato, di autoaiuto, di pressione e di autocoscienza. I diversi tipi di rete sono compresenti e tendenzialmente separati e i diversi sistemi di aiuto possono soddisfare uno stesso bisogno in contemporanea o in fasi distinte. L'aiuto viene perciò distinto in formale e informale, sulla base proprio di questa divisione tra reti naturali, formali e artificiali, quindi l'aiuto diventa formale o informale. Poi abbiamo un'ulteriore tipologia, le cosiddette reti empiriche e le reti obiettivo. Le reti empiriche sono quelle reti che vengono rilevate in un determinato momento attraverso l'osservazione. Le reti obiettivo sono quelle che potrebbero rappresentare l'ipotetica risoluzione di un problema e qui si fa riferimento ai progetti di rete, no? Nel caso specifico del lavoro sociale di rete. Poi, altra caratteristica della rete è la configurazione. Per rappresentare le interrelazioni che avvengono tra i soggetti di una rete, si ricorre per spesso a un diagramma. Quello che vi ho menzionato prima, il bersaglio, è un diagramma perché serve appunto a rilevare informazioni sulle reti. Tra gli indicatori che vengono impiegati per appunto connotare, per caratterizzare le reti, assumono particolare rilevanza alcuni di questi. Allora, innanzitutto la dimensione. Cosa vuol dire? È il numero di individui che fanno parte della rete. Poi i confini delimitano, appunto, ritagliano la rete all'interno della realtà. La forma. La densità indica la coesione interna. Poi abbiamo ancora particolari segmenti o sub-aree di relazioni interne alla rete, Ad esempio, quello che vi ho menzionato prima, nell'esempio di bersaglio, che poi lo avrete nella slide, è lo spicchio, no? I cerchi concentrici, gli spicchi sono subaree della rete. In alcuni casi, in questi segmenti, in queste subaree delle relazioni interne della rete, vi è una maggiore densità, si vedrà. Poi abbiamo ancora altro indicatore, l'intensità. Ossia il peso delle relazioni in termini sia qualitativi, ad esempio soluzione di bisogni diversificati, che quantitativi, sia in termini quantitativi, ad esempio la frequenza del contatto. La rete non rappresenta solo un gruppo di varia estensione, perché la sua più profonda natura è quella di essere soprattutto una maglia comunicazionale e la sua esistenza è vincolata alla presenza di un flusso o di uno scambio di comunicazione e che i soggetti sono consapevoli di muoversi in un contesto relazionale più ampio, che è appunto la rete. Il concetto di rete ha una valenza multidimensionale e quindi rappresenta un sistema di circolazione, di comunicazione e di connessione di risorse di diversa natura, perché all'interno della rete appunto circolano diverso tipo di risorse, dagli aiuti materiali agli aiuti psicologici, all'informazione e così via. Allora, a questo punto, se fossi in presenza con voi, vi direi che ognuno di voi prenda un foglio, no? E sulla base di quelle indicazioni che vi ho appena fornito, tracci la sua mappatura di rete. Ossia, se lo volete fare, lo potete fare, è sempre interessante, andare a ricostruire le proprie reti dove fate una bolla che indica ego, cioè voi stessi, e poi allo stesso modo al di fuori di queste aree del foglio individuate gli altri significativi, quindi la famiglia composta a sua volta di nodi, quindi la vostra famiglia, il gruppo di amici, il gruppo dei colleghi di lavoro, insomma tutto quello che ruota intorno alla vostra quotidianità, possiamo dire. Ecco, quindi cercate di ricostruire questi nodi e vedete anche i collegamenti che esistono tra questi nodi, quindi potete rappresentare, ovviamente la relazione si rappresenta con una linea che unisce un nodo all'altro. Sulla base del fatto, ad esempio, che vi sia una forte intensità che lega due nodi, si può ingrossare la linea che li lega. E poi potrebbe essere reti potenziali, ossia no, al momento dell'osservazione non attive, ma attivabili, quindi potete immaginare di tratteggiare questa linea che le collega. Oppure appunto potrebbero esserci dei cerchi che esistono, ma che stanno al di fuori, con i quali non c'è una relazione, ma che potrebbe potenzialmente esserci. Quindi vi invito a fare questo esercizio, sebbene appunto non lo possiamo fare in presenza. Analizziamo ora quali sono le potenzialità e i limiti delle reti sociali informali. Quindi, le numerose risorse che vengono veicolate al soggetto dalle sue reti di riferimento vanno a comporre una rete di sostegno protettiva nel caso di difficoltà e di malessere. L'importanza della rete sociale primaria di sostegno all'attore sociale viene confermata da numerose ricerche che sono state condotte sul tema dei servizi e degli interventi nel lavoro sociale. Quanto più la rete è funzionante, tanto più risulta decisiva riguardo alla capacità e alla possibilità di affrontare situazioni, problema e rischi sociali. E consentendo al soggetto di reagire e di superare queste situazioni. Quindi hanno una grande rilevanza. Non solo, la centralità delle reti informali viene rimarcata anche qualora si intraprendano interventi non soltanto su patologie in atto o per attuare azioni di recupero sociale, ma anche per realizzare interventi di tipo preventivo e di vita normale. Numerose ricerche empiriche, soprattutto nel campo della sociologia sanitaria, hanno posto attenzione al nesso che c'è tra morbosità, mortalità e rete sociale. Quanto emerge mette in evidenza come esisterebbe una correlazione causale tra il mondo della vita e lo stato di salute. Tanto più risulti elevato il numero dei legami sociali che una persona intrattiene, tanto maggiore emergerebbe la speranza media di vita. Per cui l'esistenza di un buon social network promuove la salute attraverso le varie classi di età, specialmente le ultime. Quindi le reti sociali hanno la capacità di fornire sostegno sociale. Possono cioè svolgere una funzione di aiuto personale, psicologico, emotivo e strumentale. Questo può accadere, però non è detto che questo avvenga sempre e automaticamente. Infatti, all'interno delle reti si attuano sicuramente dei flussi di scambio. E il flusso di scambio di assistenza o di aiuto che si instaura all'interno della rete non è a senso unico, perché esiste sempre un interscambio tra ego e alter, che si compone all'interno di un flusso circolare. Quindi c'è sempre una reciprocità. Anche una risposta negativa è una reciprocità, quindi è un flusso circolare che si instaura tra ego e alter, quindi non è mai a senso unico, no? Il flusso di scambio, cioè non è solo un dare, ma in corrispettivo c'è un effetto di reciprocazione, quindi c'è un ricevere. Però appunto il fatto di appartenere a una rete non è garanzia sufficiente per poter beneficiare del sostegno sociale. Può accadere, ma come vi dicevo, può anche non accadere. E da che cosa dipende? Dipende dal tipo di relazione che strutturalmente costituisce la rete, o meglio, dalla qualità della relazione sociale che si stabilisce all'interno della rete. La qualità di che cosa si compone? Di solidarietà, di fiducia e di comunicazione intima. Sebbene i gruppi primari rappresentino i principali veicolatori di sostegno sociale per i soggetti, possono intervenire accadimenti, ad esempio immaginate una separazione coniugale o la scomparsa di un coniuge, e accadimenti anche traumatici, che determinano la rottura di un rapporto, e questi disorientano la rete, che a quel punto non risulterebbe più in grado di fornire momentaneamente aiuto. Quindi quello che bisogna innanzitutto osservare è l'aspetto dinamico della rete. La rete non è una struttura, non parliamo di una struttura stabile, cioè non parliamo di un insieme di relazioni stabili, ma è sempre fluida, no? Come dicevamo, il nodo ci può essere ma anche non esserci, no? Se c'è mette a disposizione risorse ma anche può non metterle, quindi è una struttura fluida, no? Per questo bisogna vedere la rete all'interno di una della sua dinamicità. Quindi da queste riflessioni ne emerge che non possiamo dare per scontato che i legami forti forniscano sempre e comunque aiuto e sostegno. La dinamica interna ai legami rimanda a due aspetti della relazione che costituiscono simbolicamente e strutturalmente il fenomeno sociale, ossia da un lato la libertà condizionale simbolica e dall'altro il legame e quindi la dipendenza reciproca dall'altro. Sì, abbiamo quindi, fa parte questa componente, diciamo, è il doppio aspetto della medaglia, per cui da una parte abbiamo l'aspetto della libertà, del legame, della libertà condizionale simbolica, ma dall'altro il legame è anche crea dipendenza reciproca dall'altro, quindi ecco, è il duplice aspetto connesso al fenomeno sociale, ma anche alla relazione, evidentemente. E vanno ulteriormente considerati due ulteriori elementi. Allora, il primo è l'immagine riflessa di ego dalla rete. Cosa vuol dire? Le reti sociali di appartenenza riflettono al soggetto l'immagine di se stesso, della sua capacità e potenzialità. Può risultare che questa immagine appaia deludente. Quindi l'effetto, diciamo, che l'immagine rimanda, l'immagine riflessa che viene rimandata al soggetto, lo può anche deprivare, no? E quindi può risultare deludente. Dall'altro c'è anche da tener conto dell'importanza del senso attribuito dal soggetto alla rete di sostegno. Quindi non tutte le relazioni di sostegno sono effettivamente tali per il soggetto. Ad esempio, un soggetto può essere convinto di ricevere una quantità di aiuto insufficiente anche se questa risulta elevata. Quindi è la percezione individuale, il senso appunto attribuito dal soggetto al sostegno che riceve, la percezione individuale che è importante, quindi non può essere misurata solamente nella quantità dell'aiuto, ad esempio, che viene messo a disposizione, ma è importante la percezione che la persona ha di questo aiuto ricevuto. Quindi non basta individuare gli aiuti che possono circolare nella rete, ma va tenuto in conto il senso appunto che ego attribuisce a queste relazioni. Vediamo appunto più nello specifico la nozione di sostegno sociale. Diciamo che nell'arco di 50 anni un numero crescente di ricerche ha messo in luce l'importanza della funzione di sostegno esercitata dalla rete sociale, sia come effetto tampone che in ambito preventivo, ad esempio nei confronti della salute fisica e mentale. La nozione di sostegno sociale non fa riferimento a un singolo concetto, ma anzi viene interpretato in diversi modi e include una serie di fenomeni. Si compone di più aspetti e presenta diverse angolature, e quindi un concetto multidimensionale. E quindi l'approccio conoscitivo dovrebbe tener conto di questa complessità attraverso l'integrazione e la combinazione di diversi filoni di studio e di prospettive di analisi. Uno degli aspetti del sostegno sociale o social support, come appunto negli studi statunitensi, uno degli aspetti del sostegno sociale messo in evidenza già nelle prime teorizzazioni è quello di essere particolarmente rilevante per il sostegno vitale alle quote deboli della popolazione, quindi parliamo di minori a rischio, anziani, emarginati e così via. Il suo impatto su persone non autosufficienti o in difficoltà è stato studiato soprattutto nel campo della salute fisica e mentale, e già a partire dagli anni 70. In particolare l'epidemiologo John Cassell si interessò del rapporto tra processi psicosociali e stress e nello specifico del processo attraverso il quale le condizioni ambientali esercitano un effetto sulla salute delle persone. Allora ci si interroga sul fatto che alcune persone sono vittime degli effetti nocivi dell'ambiente e altre restano indenni. Quindi come mai accade questo? Alcune restano vittime e altre invece restano indenni. Cassell identificò un meccanismo di protezione della salute legato alla forza del sostegno sociale fornito dai gruppi primari, i quali risultano essere molto importanti per gli individui. Allora, vediamo i criteri definitori del sostegno sociale. Due caratteristiche ricorrono frequentemente nella definizione proposta dagli studiosi: la risorsa, che attiene quindi al tessuto relazionale, ai rapporti tra gli individui, e la funzione che questa risorsa svolge. Quindi, innanzitutto, queste due caratteristiche: il tipo di risorsa che entra nel tessuto di relazioni e la funzione che la risorsa svolge, quindi aiuto, assistenza, comunicazione e così via. Poi abbiamo diversi approcci interpretativi, in particolare tre. Allora, uno è per una definizione soggettiva, secondo la quale è il soggetto interessato a valutare quello che considera una relazione di sostegno, quindi è appunto definizione soggettiva, colui che riceve il sostegno che va a definire, a valutare quello che considera una relazione di sostegno. Poi abbiamo una definizione secondo diverse tipologie di sostegno e qui appunto possiamo avere ad esempio il sostegno affettivo ed emotivo, come ad esempio l'autostima, l'affetto, il senso di appartenenza e così via. Poi un'altra tipologia è il sostegno concreto o strumentale, come il sostegno materiale ad esempio o finanziario. E poi possiamo avere ad esempio il sostegno informativo. Vedete, sono tre tipologie di sostegno: affettivo, concreto e informativo. Poi un'ulteriore definizione potrebbe essere data in termini di risultati, sia positivi che negativi. Negativi, per esempio, come i possibili rafforzamenti di comportamenti che danneggiano la salute, oppure l'eccessiva protezione, o ancora la caduta dell'autostima da parte di colui che riceve il sostegno. Un'ulteriore tipologia è quello che divide il sostegno in sostegno emotivo: una persona è al centro dell'attenzione ed è amata; la stima, sapere che un soggetto è apprezzato e stimato; e poi il sostegno di rete, appartenenza a una rete di mutua obbligazione.